credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ancora buon Natale e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo la nostra mezz'ora insieme con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. E facciamo gli auguri a Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia paolina che proprio quest'anno, esattamente nel mese di dicembre, compie 80 anni, dunque coetanea della Radio Vaticana. Angelo Paoluzzi ha intervistato Don Antonio Sciortino, sacerdote della famiglia paolina, direttore responsabile di Famiglia Cristiana.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Ah, une presse catholique dans le monde.
The Catholic Press in the world.
Don Antonio Sciortino, lei dirige uno dei settimanali cattolici più autorevoli in Italia e fra i più diffusi in Europa. Quali, a suo parere, le ragioni del successo di Famiglia Cristiana?
Ma io credo che la ragione principale del successo di Famiglia Cristiana sia questo strettissimo rapporto che il giornale ha sempre avuto con la gente, fin dalla sua nascita. È nato per parlare alle famiglie, a tutti i componenti della famiglia, e non ha mai perso questo aspetto così popolare di voler raggiungere tutti, per parlare di problemi veri, problemi concreti, tenendo sempre presente le attese delle persone, dare risposte e dare risposte vere a domande vere. In questi anni Famiglia Cristiana è cresciuta assieme ai lettori, i lettori sono cresciuti assieme alla propria rivista, e questo dialogo molto stretto lo si vede ancora oggi, perché non c'è numero in cui non c'è un servizio, un'inchiesta che non nasca da una segnalazione dai lettori. Ma tutto questo si sintetizza in quella che è la rubrica principale del giornale, i colloqui col padre. Questo colloqui strettissimi tutte le settimane con il padre, che è anche il direttore, che sono, diciamo, sono diventati un po' un esempio per il giornalismo, anche quello laico.
E in pratica lei ha sintetizzato il cammino di Famiglia Cristiana in questi 80 anni, e sono anche 40 anni dalla morte del beato Giacomo Alberione. Ecco, voi continuate sulle sue intuizioni.
Beh, certo, non può essere diversamente. Famiglia Cristiana è nato nel Natale del 1931 proprio per intuizione del beato Alberione, che voleva uno strumento per parlare alle famiglie, per dare a questa cellula vitale della società e della stessa Chiesa uno strumento. Ma soprattutto l'Alberione nella Chiesa è stato riconosciuto come il profeta dei mezzi della comunicazione, perché ha dato alla Chiesa nuovi strumenti per arrivare dappertutto. Ha trasformato le tipografie in cattedrale, ha trasformato le macchine da stampa in moderni pulpiti, perché voleva raggiungere anche le persone che non frequentavano la Chiesa, e ha messo a disposizione tutti i mezzi dei mass media, allora la stampa e i giornali, ma aveva visto anche avanti tutti i mezzi che la tecnica e il progresso avrebbe messo a disposizione, per cui ha usato poi la radio, la televisione, e oggi i suoi figli, noi paolini, utilizziamo anche i nuovi strumenti che sono la rete, il web, internet.
Ecco, Famiglia Cristiana si muove su linee culturali di una grande apertura con il lettore. Mi vuole specificare la qualità di queste linee culturali?
Guarda, noi partiamo da una linea che abbiamo ereditato dal fondatore, che già fin dalla nascita di Famiglia Cristiana aveva sintetizzato il compito in queste poche parole: parlare di tutto cristianamente, cioè non parlare soltanto di religione, ma di tutto quello che interessa l'uomo, tutto quello che interessa la famiglia. per cui nessun argomento è tabù, lo si può trattare purché si abbia la competenza necessaria per farlo e perché ogni situazione dell'attualità, anche quella più scabrosa, possa essere situata sempre da un punto di vista cristiano.
E quindi
vedere l'attualità dal punto di vista cristiano.
E quindi con aperture conciliari messe in pratica.
In dialogo con tutti, rispettosi di tutti, forti nella denuncia ma nel pieno rispetto, perché la dignità della persona vale più di qualsiasi scoop. E i nostri principi ispiratori, oltre a questa linea editoriale che si deriva dal fondatore, sono il Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa, che mette al centro dell'attenzione la persona umana, la sua dignità, l'uguaglianza di tutti gli esseri umani. Con questi principi noi affrontiamo ogni aspetto della realtà, anche quella, ripeto, più scabrosa, anche quella che pone seri problemi.
Il suo settimanale è capofila, si può dire, o quantomeno ispiratore di una serie di pubblicazioni che nelle varie lingue hanno lo stesso logo. C'è un collegamento, c'è una sorta di internazionale mediatica fra questi logo comuni?
Guarda, i Paolini sono presenti in 28 nazioni del mondo, c'è uno strettissimo collegamento. L'intento è quello di diventare un editore multimediale internazionale. In molte nazioni del mondo dove siamo presenti esiste una versione di Famiglia Cristiana che non è però la semplice trasposizione e traduzione della versione italiana. Sono riviste autonome, alcune in alcune nazioni come il Brasile, ad esempio, sono in mano alle suore figlie di San Paolo, sono autonome perché rispecchiano le caratteristiche un po' della nazione, ma c'è qualcosa che ci collega, perché su alcuni grandi servizi c'è uno scambio di materiale, c'è uno scambio di materiale fotografico, di articoli, i viaggi del Papa, il nostro fotografo, il nostro giornalista, poi questo materiale lo mette a disposizione di tutte le altre riviste. Questo collegamento internazionale sarà maggiormente accresciuto, aumentato, anche grazie alla rete che ci dà la possibilità di essere più prossimi, più vicini, per diventare ancora di più l'editore multimediale internazionale.
Quindi voi siete anche all'avanguardia dal punto di vista delle nuove tecnologie?
Guardi, oggi l'editoria vive un momento di crisi che è sotto gli occhi di tutti. Molti hanno quasi decretato la fine della carta stampata, dei giornali. Io credo che non sia così. E al di là della crisi, l'avvento dei nuovi media come il web, e la rete, internet, possono dare una mano. Quello che noi abbiamo fatto con Famiglia Cristiana è quello di un cammino integrato. A mio parere la carta rimanda al web, il web deve rimandare alla carta. Noi da qualche anno abbiamo una stessa versione di Famiglia Cristiana su due piattaforme diverse, con due linguaggi diversi e tempi diversi, però con la stessa direzione e la stessa redazione, perché io credo che il futuro dei media, quelli cosiddetti tradizionali, sia in questo stretto collegamento con i nuovi media, in modo tale noi possiamo rimandare i nostri lettori, i nostri utenti su web da una versione all'altra, e possiamo anche essere molto più attuali, molto più presenti rispetto a quello che avviene, perché il web ci permette di essere presente tutti i giorni, aggiornare la versione quotidianamente.
E quindi voi cercate di superare le attuali difficoltà anche economiche che sta attraversando?
Le difficoltà sono tante, ma io credo che il futuro sia in questo cammino integrato di cui noi abbiamo cominciato da qualche anno il percorso, e ci sta dando anche delle soddisfazioni, perché anche tramite il web noi riusciamo a raggiungere un pubblico più giovane che quello dei navigatori, che più difficilmente riusciamo a raggiungere con la versione cartacea. Ma io credo che ci sia futuro per questa versione integrata.
Il 30 di questo mese è la festa della Santa Famiglia, che è un po' la vostra ispiratrice.
Certo.
come cercate di dare un aiuto a questo nucleo portante della società?
Guardi, la prima coppia di Famiglia Cristiana è nata nel Natale del 1931 e nella copertina, vicino al titolo, c'è la famiglia di Nazareth e poi l'immagine grande, sempre in bianco e nero, è un Gesù adagiato nella paglia della culla di Betlehem. E il tema della famiglia per noi è fondamentale. Per ricordare gli 80 anni noi abbiamo usato uno slogan: dove c'è famiglia noi ci siamo, e in effetti noi ci siamo stati da sempre, da quando siamo nati. Ma ancora di più approfondiamo questo tema, questo impegno, perché oggi la famiglia è oggetto di attacchi da più ambiti, si vorrebbe quasi la fine della famiglia, mentre noi abbiamo portato avanti un impegno per far capire che la famiglia non è un problema, anche se ha tanti problemi oggi, ma è la vera risorsa del paese, è una ricchezza di cui un paese non può fare assolutamente a meno, anche in momenti di crisi è l'ancora di salvezza per tante situazioni, è risultata il miglior ammortizzatore sociale per tantissimi problemi. E come slogan, sempre per gli 80 anni, abbiamo usato questo tema: rilanciamo la famiglia, rilanciamo la famiglia Italia. Quindi fondamentale, perché nessuno meglio della famiglia garantisce la coesione tra le generazioni e la coesione nella società.
Allora grazie Don Sciortino per questa conversazione, auguri per i prossimi 80 anni di Famiglia Cristiana.
Grazie anche a voi e agli ascoltatori.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie a Don Antonio Sciortino, direttore responsabile di Famiglia Cristiana, grazie ad Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora cambiamo argomento e sabato prossimo, ultimo dell'anno, la capitale saluterà il nuovo anno sulle note della canzone Meraviglioso di Modugno. A cantarla ai fori imperiali saranno i Negramaro, insieme a brani del loro nuovo album Casa 69. Il leader della band salentina, Giuliano San Giorgi, al microfono del padre Vito Magno.
Meraviglioso. Voi Negramaro avete scelto questa canzone di Modugno per aprire il nuovo anno nel concerto ai Fori Imperiali di Roma. Perché?
Perché crediamo che, come nel 68, quando fu scritta da Pazzaglia e Modugno, Meraviglioso volesse essere un buon auspicio per il popolo italiano, ancora oggi credo che dopo tanti anni ci sia la necessità di cantare Meraviglioso con l'obiettivo di sperare ancora che il posto in cui si vive possa diventare veramente un posto meraviglioso.
Una canzone che esalta soprattutto il dono della vita, visto nelle piccole cose quotidiane, come la luce di un attimo, il dono di un amico, il viso di un bambino.
È ancora più paradossale che la canzone parta da un momento disperato, quale quello della voglia di un suicidio di una persona che non sta bene, e invece si accorge che c'è uno spirito buono alle spalle di una persona che decide un gesto così brutale.
Giuliano San Giorgi, meraviglioso è stato anche il 2011 per i successi del nuovo disco Casa 69, anche se era iniziato con un tuo intervento chirurgico alle corde vocali.
Sì, assolutamente, ma le meraviglie le sto gustando adesso dopo che tutto è finito.
Si dice che la sofferenza, quando si vive sulla propria pelle, insegna qualcosa. Che impronta ti ha lasciato?
Ma che la voce è veramente l'elemento sociale più forte che abbiamo, è quello che ci unisce a tutti, e quindi mi è dispiaciuto pensare in quel momento a chi non ha la possibilità di parlare, a chi è muto per tutta la vita.
Ma la forza di superare momenti difficili chi te la dà?
Sento un'essenza che si rivela positiva, non riesco a dargli un volto, insomma. Cioè, mi piace pensare a uno spirito buono che accompagna me, le persone care, tutte le persone del mondo, e che possa veramente aiutare, come in qualche modo ha aiutato anche me. Io oggi ho una nuova energia da esprimere, la sto già buttando nero su bianco o su spartiti o insomma su un pianoforte o una chitarra, e quello che viene fuori è una nuova produzione di brani che respirano di questa nuova energia, di questa nuova aria.
Si sente nell'ultimo vostro disco Casa 69, che è avvolto in una copertina su cui è stampato un cuore. Di che metafora si tratta?
Ma è molto forte quell'immagine, perché in realtà all'interno del cuore si trova anche un uomo. In una civiltà come la nostra, in cui tutto mira all'high life, cioè che ti fa pensare che si può bastare a se stessi avendo tutta la tecnologia e il mondo a disposizione. Quindi si mira quasi a creare un io fortemente solo e poco libero, perché essere solo non vuol dire essere libero, ma tante persone che vogliono legarsi insieme hanno una condivisione sociale e creano un popolo libero.
Voi Negramaro vivete insieme?
Noi viviamo ancora la vita insieme, e questo è un piccolo nucleo sociale, ma quello che vogliamo portare avanti come pensiero appunto è la voglia di tornare ad una socialità molto forte, di tornare a dire noi tutti insieme veramente, perché credo che in questo momento ci sia un forte individualismo sfrenato che porta la società anche a fare degli errori grossolani anche a livello politico-culturale, no?
Quindi un disco anche di denuncia, come lasciano pensare i versi del brano Singhiozzo.
Sì, Singhiozzo è un brano in cui si parla dell'incomunicabilità per gli esseri viventi. Stiamo diventando un po' incomunicabili e spesso ci facciamo fagocitare da tutti i mezzi che abbiamo e non ci accorgiamo che la comunicazione primaria sta perdendola. Quindi singhiozza un po' tutto il dialogo umano.
Ma ad avere la meglio è la speranza che cantate nel brano Gabbiano. I Negramaro non si tradiscono.
Noi abbiamo sempre questa ginestra leopardiana nelle canzoni, sembra che siano un po' scure, a un certo punto c'è sempre un elemento che ti fa pensare ad una cosa coloratissima. Il Gabbiano finisce, vincerò io questo temporale, e credo che sia proprio questo il nostro inno in questi 2 anni di lavoro insieme, di tanti viaggi, tour e tante emozioni forti. Ma questo è anche un augurio, come vuole essere ad esempio Meraviglioso.
È vero, credetemi, è accaduto. Di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così.
E sulle note di Meraviglioso dei Negramaro torniamo in studio, la Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono. E lasciamo subito la parola al nostro biblista, Don Fabio Rosini, per il commento al Vangelo di domenica prossima. 1 gennaio sarà la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Ascolteremo un brano dal 2 capitolo del Vangelo secondo Luca. Don Fabio, perché la liturgia propone questo brano proprio nel 1° giorno dell'anno?
Ecco, la festa liturgica che viene sempre celebrata il 1° giorno del nuovo anno è quello della maternità di Maria. Maria che è madre di Dio, in greco si dice Theotokos, che è una realtà della fede che fu assimilata e promulgata nei primi secoli dai padri, dai vescovi che dovevano difendere l'integrità della fede, e porta con sé una profonda verità che è necessario ritenere. Perché è importante sapere che Maria è veramente madre del figlio unigenito di Dio, cioè madre di Dio, perché c'è una contraddizione che, insomma, se è una creatura come fa a generare Dio? È qui proprio la sorpresa e la notizia che viene difesa. In sostanza molto essenziale, non è un problema di Maria riguardo la sua persona e basta, è un problema cristologico, cioè rispetto a Gesù. Cioè Gesù, se è solamente Dio, solamente figlio di Dio, ciò che ha fatto non è veramente competente alla nostra vita, perché è chiaro che l'ha fatto, lui è Dio, noi non lo possiamo fare. È in realtà vero Dio e vero uomo. Se fosse solamente vero uomo, ciò che ha fatto un po' ci schiaccerebbe, perché vorrebbe dire che è semplicemente un uomo straordinario, superdotato, che ha fatto delle cose che nessuno di noi può fare. E invece è proprio questa realtà per cui è vero Dio e vero uomo, Ed è questa realtà è difesa proprio dal concetto di Theotokos, cioè di madre di Dio, generatrice di Dio. È una donna, dalla sua carne, vera carne umana, a uno che però è Dio. Questo è un fatto che non si spiega semplicemente con un ragionamento matematico, perché non saremo mai appagati dalla spiegazione del mistero della incarnazione che è soggiacente a tutto questo. Però il fatto che Maria sia veramente la madre di Gesù e che Gesù era Dio, per cui lei ha generato in sé qualcosa che era Dio, che sembra un problema di ordine filosofico, è in realtà un problema molto urgente per capire veramente la nostra fede, ovvero sia in Gesù Cristo c'è una paradossalità, come in molti concetti cristiani, meravigliosa. Lui è veramente nostro fratello, veramente ha assunto la nostra carne, veramente quello che lui ha vissuto è ciò che viviamo anche noi, ma è figlio di Dio, è vero Dio, è vero uomo, può veramente insegnarci ad essere uomini, può veramente insegnarci a essere figli di Dio. La nostra dimensione è compiutamente rivelata nel Signore Gesù Cristo. Quindi noi nel primo giorno dell'anno, mentre pensiamo all'anno che inizia, noi siamo di fronte a questa capacità di Maria di generare Dio che in realtà è estesa a tutti noi. C'è un brano del Vangelo di Luca che dice: tua madre e i tuoi fratelli sono fuori che ti aspettano, lì dove ricordiamo sempre che i fratelli erano un nome generico per i parenti. Ecco, e Gesù dice: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi ascolta la parola del Padre mio e la mette in pratica è mio fratello, sorella e madre. Ovvero sia, noi possiamo fare la stessa esperienza di Maria. Come fratelli, come sorelle, noi possiamo vivere la stessa esperienza di Maria. Maria ha generato in sé Dio, noi possiamo vivere, vedere uscire dalle nostre opere, vedere uscire dalla nostra esistenza la gloria di Dio, la grandezza stessa di Dio. Noi dobbiamo però, in questo momento, di fronte a questa bellezza che è la nostra capacità di generare, ognuno secondo il piano di Dio su di lui, essere un incontro serio con la gloria di Dio nella nostra vita, noi però tutto questo dobbiamo guardare a fronte di un altro tipo di problematica, una problematica del nostro tempo, che è il problema della fecondità. Essere madre di Dio vuol dire innanzitutto essere madre. Molto spesso tutto questo che sto dicendo è lontano dal cuore di chi può riceverne notizia, perché non solo è semplicemente negato il fatto che uno possa essere generatore di cotanta bellezza, essere sorgente addirittura delle opere di Dio, perché noi veramente possiamo essere veri figli d'uomini e figli di Dio, veramente possiamo portare questa dimensione che il battesimo ci regala e che si può vivere in maniera splendida, come vediamo nella vita di tanti, tanti cristiani, di tanti santi. Ecco, ma noi non siamo aperti a questo perché prima ancora non siamo aperti all'idea di essere madri, di essere padri, di essere fecondi. Questa è la giornata in cui si celebra la bellezza della fecondità di Maria, ma qui si tratta di aprirsi alla fecondità. Noi siamo in un'epoca che non è semplicemente attacchi il generare figli, l'idea di essere felici della vita nascente o di difenderla, di custodirla. No, no, proprio è un problema a monte dell'identità umana. Il delirio di autonomia ci ha portato alla solitudine. Il innamorarci di noi stessi, innamorarci della nostra ragione prima con il razionalismo, dei nostri sentimenti poi, della nostra sensualità poi con la attuale superficialità, con l'attuale deriva di ordine autoappagante, questo vivere di piacere in piacere, che è diventato il nostro scopo di esistenza, non ci fa fecondi, ci ruba la fecondità, ci ruba il fatto di essere aperti alla vita. Noi siamo diventati tutti delle bocche fameliche che devono costantemente addentare l'esistenza e appagarsi, mangiare, mangiare, mangiare. Noi siamo chiamati invece a essere sorgenti, sorgenti che zampillano, che danno la vita. La nostra vita è una chiamata all'amore, e l'amore è fecondità. L'amore è aprirsi alla vita altrui, alla vita di qualcun altro. La fecondità ha tanti aspetti. C'è chi può anche avere concretamente dei figli, ma è profondamente infecondo, perché si occupa solo di sé. Perché se anche può essere magari professante della fede cristiana, ma l'ultimo termine del suo agire è un autoappagamento, una autorealizzazione, magari anche spirituale. Noi siamo chiamati a essere origine di vita, non termine della vita, non luogo dove la vita finisce e viene inglobata, famelicamente assimilata. No, noi siamo chiamati a essere persone che procurano vita, curano la vita, sorgenti da cui sgorga bene, luce. Maria, immagine di ogni cristiano, è madre di Dio perché è un'opera di Dio che in lei splendidamente gli dà, per la potenza dello Spirito Santo, di essere oggetto della potenza di Dio che in lei si manifesta, ma prima ancora è madre. Può essere madre, badare bene, lei non ha i presupposti perché è pure vergine, perché concepisce virginalmente, e questo vuol dire che non si tratta qui di avere chissà che dote, è un'apertura. Ciò che la fa madre è dire di sì a Dio. Questo devono vedere i pastori. La generazione di Dio in una donna, perché vediamo una donna aperta a essere madre, pur se siamo fuori contesto, pur se siamo non nei piani umani, nei piani comodi preordinati dell'umanità. Ecco, il bambino è adagiato in una mangiatoia perché lui stesso non si penserà come una bocca da sfamare, ma come un pane per sfamare gli altri. Questo è il luogo deputato, assolutamente, assolutamente inadatto normalmente ad un bambino. Non si mette un bambino in un luogo lercio come una mangiatoia. Ma questo bambino sta sulla mangiatoia perché qualcuno mangi, perché lui è pane da donarsi. Lui non è uno che dovrà essere glorificato nel senso deleterio del termine, diventare il centro dell'attenzione perché si deve mangiare l'esistenza altrui. No, lui sarà pane da donare. Lo adoriamo in quanto ne capiamo la bellezza, in quanto ne godiamo la generosità. Ma lui non ha pretese. Dio non ha cose da chiedere, Dio ha cose da dare. E noi siamo chiamati a diventare figli del Padre Altissimo, sull'esempio di Maria, non più gente che ha cose da chiedere, ma ha cose da dare. Noi tutti siamo persone che hanno tanto da dare e siamo liberati dal nostro infantilismo quando smettiamo di avere il centro della nostra attenzione su quello che abbiamo da chiedere. Festa della maternità di Maria, festa della maternità, della possibilità di essere sorgenti, scaturigine del bene. Da ognuno di noi può venire tanto bene, non smettiamo mai di crederlo.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie ovviamente a tutti voi amici per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.